22.30, le news della notte di Popolare Network. La guerra a Gaza, arriva la risposta di Hamas al piano di pace di Trump. Accettiamo di rilasciare tutti gli ostaggi per raggiungere un cessate il fuoco, dice il gruppo palestinese in una nota riportata da Al Jazeera. Per Hamas interviene Musa Abu Marzouk, uno dei capi che dice sì a 9 dei 20 punti del piano, pronti a negoziare sui dettagli. 1000 piazze per Gaza al grido di blocchiamo tutto. Nel giorno dello sciopero generale unitario, centinaia di migliaia di persone, per lo più ragazzi, hanno manifestato nelle grandi e piccole città d'Italia. Per la CGIL erano 2 milioni. Dopo le minacce e le provocazioni dei giorni scorsi, dal governo la precettazione non è arrivata. Ma da Salvini oggi ancora insulti a manifestanti e sindacati. Silenzio di Meloni. Sono tornati in Italia i 4 membri della delegazione parlamentare della flottiglia. All'arrivo hanno chiesto di tenere alta l'attenzione sulle altre 36 persone con nazionalità italiana detenute in Israele. In tutto centinaia gli attivisti e le attiviste in carcere. Alcuni avrebbero rifiutato di firmare per l'espulsione e avrebbero iniziato uno sciopero della fame. Partigiana della memoria, addio a Vera Vigevani, ebrea nata a Milano. Scappò in Argentina a causa delle leggi razziali. Anni dopo, la figlia diciottenne venne sequestrata e uccisa dalla dittatura militare. E lei fu tra le leader delle madri di Plaza de Mayo. È morta oggi a 97 anni. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Apriamo il giornale radio con una notizia dell'ultima ora. Hamas ha risposto al piano di pace di Donald Trump. Lo riferiscono alcuni media arabi, tra cui Al Jazeera. Accettiamo di rilasciare tutti gli ostaggi per raggiungere un cessate il fuoco, riporta l'emittente Qatarina citando una nota dello stesso gruppo palestinese. Qui Hamas avrebbe anche detto di essere pronto a cedere il controllo della striscia a un organo tecnico palestinese. Proprio in questi minuti uno dei capi di Hamas, Musa Abu Marzouk, è inoltre intervenuto sempre su Al Jazeera dicendo che Hamas accetta 9 dei 20 punti del piano di Trump ed è pronto a negoziare. È in diretta con noi Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Sì, buonasera. Allora, abbiamo ancora, Alessandra, pochi elementi. Citavi tu questo comunicato di Hamas, ci sono anche delle dichiarazioni, ne citavi già tu una, riprese dai media arabi, soprattutto Al Jazeera, le agenzie internazionali, alcune ne hanno altre, quindi non abbiamo probabilmente ancora tutti gli elementi, ma siamo comunque di fronte ad una notizia importante. La prima cosa che possiamo dire è che sappiamo purtroppo il conflitto israelo-palestinese dopo quasi 80 anni ha toccato in questi due anni il punto più buio col genocidio a Gaza. In un momento, come dire, eccezionale e unico, ci sono anche sviluppi unici e inaspettati, perché Hamas non ha accettato in toto il piano di Trump, però ha accettato una parte, alcuni punti del piano preparato dal presidente americano, in parte anche insieme al governo israeliano di Netanyahu, e pochissimi scommettevano su una risposta positiva di Hamas. La risposta questa sera attraverso i mediatori, l'Egitto e il Qatar, è arrivata. Non è una risposta completamente positiva, ma appunto, come dicevi tu Alessandra, Hamas accetta soprattutto i primi punti, anche da quelli che dovrebbero essere i primi passaggi dal punto di vista cronologico, no? Quindi lo stop ai combattimenti, agli attacchi israeliani, il rilascio di tutti gli ostaggi. Questo è un passaggio importante perché gli ostaggi, come dire, sono l'unica arma che Hamas in questo momento ha. Su tutta una serie di altre questioni il gruppo palestinese chiede però di trattare, di negoziare, e oltretutto questa è una posizione che avevano già espresso gli stessi mediatori nei giorni scorsi, tanto l'Egitto quanto il Qatar. Quindi ci troviamo di fronte a uno sviluppo, ancora non sappiamo cosa succederà da questa notte, domani mattina, comunque uno sviluppo sulla carta molto molto importante, inaspettato, che ci dice e ci conferma ovviamente che Hamas è molto indebolita e soprattutto è di fronte a una popolazione palestinese di Gaza, quella che rimane, che ovviamente vuole semplicemente la fine di questa guerra.
Grazie Emanuele Valenti. Per tutti gli aggiornamenti e maggiori dettagli, le prossime edizioni del nostro giornale radio. Intanto a Gaza oggi sono almeno 72, è aumentato il numero rispetto alle altre edizioni, le persone che sono state uccise dagli attacchi israeliani. Ora ci spostiamo in Italia. I cori per la Palestina, quelli contro il governo Bella Ciao. In centinaia di città d'Italia si è manifestato e si continua a manifestare oggi in sostegno a Gaza e alla Global Sumud Flotilla. Una marea umana con decine, se non centinaia di migliaia di partecipanti per ciascun corteo, tanto che a fine giornata i sindacati che avevano indetto lo sciopero generale hanno parlato di 2 milioni di presenze. Dopo le minacce dei giorni scorsi non c'è stata nessuna precettazione da parte del governo, ma anche oggi da Salvini sono arrivati attacchi durissimi ai sindacati e ai manifestanti in generale. Ma partiamo dalle piazze. Tra le mobilitazioni più riuscite oggi, quella di Milano che è ancora in corso. Infatti alle 20:30 è partito un nuovo corteo da Piazzale Loreto con centinaia di persone. Il racconto della giornata di Luca Parena.
Una manifestazione così, Milano, non la vedeva da tempo. Un pezzo di tangenziale occupato per ore, oltre 100.000 persone in corteo, spinte dalla voglia di gridare, che di vedere innocenti massacrati dalle bombe e uccisi per fame a Gaza non se ne può più. Non se ne può più di un governo, quello italiano, che in 2 anni non ha mai saputo dire una parola per fermare Israele, figurarsi fare qualcosa. Una marea umana ha attraversato il quadrante est della città per mandare un messaggio, un altro, al terzo giorno consecutivo di manifestazioni per Gaza. Palestina libera, siamo tutti palestinesi. Un governo complice del genocidio di Israele non ci rappresenta. A dare corpi e volti a questa voce c'erano migliaia e migliaia di studenti, c'erano lavoratori e lavoratrici che hanno aderito allo sciopero generale, sindacalisti, attivisti, persone. Una marea che ha dilagato per chilometri lungo la tangenziale. Un gesto per tradurre in azione lo slogan «Blocchiamo tutto». Nonostante la polizia a un certo punto abbia sparato lacrimogeni e aperto un idrante su una parte dei manifestanti, non ci sono stati particolari problemi, qualche lancio d'oggetti, nessun contatto. La giornata si è chiusa con la promessa: stasera partiamo per Roma, verso la manifestazione nazionale di domani, le bandiere della Palestina in mano, legate al collo, nel cuore.
Non sono solo le grandi città ad essere state attraversate oggi da una mobilitazione sorprendente e senza precedenti recenti. Andiamo allora con Virginia Platini nelle mille piccole piazze per Gaza di oggi.
E le hanno bloccate davvero, come cantano questi studenti a Genova. Più di 100 le piazze su tutto il territorio italiano, non solo nelle grandi città.
Qui marcia per il pancio di terra!
E così c'erano migliaia di persone a Piacenza e Cuneo, 2000 a Nuoro e ad Aosta, dove ha aderito anche il sindacato autonomo SAFT, e persino qualche decina di manifestanti a Breno, neanche 5.000 abitanti, in Val Camonica, e a Borgosesia, provincia di Vercelli.
Si sono formati tanti cortei in altri, in tanti angoli.
Lavoratori che evidentemente oggi hanno scioperato senza spaventarsi rispetto alle varie minacce che sono arrivate.
Ovunque erano tanti i ragazzi e gli studenti. A Udine si vedeva un cartello che proclamava lo sciopero dei bambini.
Impressionante il numero di giovani,
maestre, genitori, mamme, però che portavano dei bambini, ma cioè dei bambini piccolissimi.
Tante anche le città dove è stata fermata la viabilità, binari occupati a Cagliari. A Pescara i manifestanti si sono presi il raccordo autostradale. A Livorno hanno bloccato il porto commerciale. Ad Avellino ha aderito persino il parroco. A Bologna i detenuti della Dozza che hanno scritto: per noi andare a lavorare è un momento di libertà. Nonostante ciò, oggi rinunciamo.
Dalla politica, lo dicevamo, alla fine non è arrivata nessuna precettazione. Meloni non ha proferito verbo tutto il giorno. Salvini invece ha continuato con gli attacchi e gli insulti a sindacati e manifestanti, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato in serata di un appello alla rivolta sociale da parte della CGIL. Anna Bredice.
Dichiarazioni fatte uscire ogni mezz'ora. Matteo Salvini oggi è apparso instancabile, ha commentato ogni scritta, ogni urlo alle finestre del suo ministero, slogan e striscioni, fino a un minuto fa reiterando le sue minacce. Abbiamo dato una chance, hanno voluto fare una guerra politica, sapremo come comportarci, ha detto. Le manifestazioni così grandi in decine e decine di città le considera come un affronto a se stesso, al governo. Nessun ascolto, per lui sono tutti delinquenti da minacciare con un ricatto: se continuate così vi faccio pagare personalmente ogni danno. Questa è la reazione del governo, stizzosa, di chiusura totale di fronte a un movimento che ha portato in piazza tantissimi giovani. A Roma, ad un incrocio di due grandi strade, Landini è salito su un camion per un comizio improvvisato, rispondeva agli attacchi di Salvini. Il camion era fermo perché intanto si faceva passare il corteo partito da un'altra parte della città. Erano gli studenti, liceali, universitari, docenti, insieme ai ragazzi che hanno preso la testa della manifestazione per arrivare a termine. Ma se i manifestanti rispondevano alle offese del governo con il loro essere in piazza in queste settimane quasi tutti i giorni, è toccato ai sindacati e ai leader dell'opposizione rispondere a Giorgia Meloni, che fino ad ora in questa giornata di grandi mobilitazioni è rimasta in silenzio dopo aver giudicato con disprezzo lo sciopero paragonandolo a un weekend lungo. Landini questa mattina raccontava di non aver mai visto un rappresentante dello Stato minacciare i cittadini che esercitano un diritto sancito dalla Costituzione. In piazza c'è gente per bene, ha aggiunto. Stesse parole da Elish Line in corteo prima di andare a Fiumicino ad accogliere i parlamentari della flottiglia tornati in Italia. La risposta più grande è stata una partecipazione immensa e oggi il silenzio della Presidente del Consiglio. Linea allo studio.
Editoriale di Lorenza Ghidini.
Centinaia di migliaia di persone oggi in tutta Italia hanno scelto, direbbe Meloni, di fare il weekend lungo. Pazienza se gli studenti in realtà domani vanno a scuola. Gli infermieri al sabato sono in corsia, i ferrovieri la domenica hanno i turni e via così nel paese reale che la Presidente del Consiglio finge di non conoscere, ormai schiava della sua propaganda. Piazze strapiene di ragazzi e ragazze, protagonisti, di più, egemoni, nei cortei con chi oggi ha 50, 60 e anche 70 anni e ha immediatamente fatto un paragone con il movimento contro la guerra in Iraq o i social forum. Era davvero tanto tempo che non si vedeva una mobilitazione così. Eravamo tutti un po' divanati, ci ha detto un manifestante milanese di una certa età, rassegnati ad assistere alle ingiustizie pensando che non si possa fare niente. E poi una ragazza, ognuno di noi non può far pace con la propria coscienza. Semplice, no? Immediato, il dramma di Gaza, che ci salta agli occhi ogni mattina quando ci alziamo e accendiamo il telefono, i video dei bambini affamati, a un certo punto sono stati davvero troppo. E pazienza se in Italia il governo non ascolterà queste piazze. L'importante è esserci. Non sarà la rivoluzione, che del resto non sta insieme al weekend lungo, ma è qualcosa di cui c'era un gran bisogno. E i ragazzi, soprattutto, sono qui per restare. Resta da capire chi potrà essere il loro interlocutore, se ne esiste uno nella politica di oggi.
Oggi sono tornati in Italia i quattro membri della delegazione parlamentare italiana che era sulla flottiglia. Ci sono state delle violazioni, sono successe un sacco di cose, ne parleremo tutti insieme domani, ha detto l'eurodeputata di AVS Scuderi. Mentre il senatore 5 Stelle Croati ha parlato di tremenda preoccupazione per le altre 36 persone con cittadinanza italiana che restano detenute in Israele dopo il blocco delle navi. Lo sentiamo al suo arrivo a Fiumicino.
Noi abbiamo passato una nottata che poi racconteremo, molto complessa, molto difficile anche umanamente, però dobbiamo essere tutti quanti bravi a mantenere l'attenzione e portare a casa tutti gli italiani in questo momento che sono in questo momento in detenzione. Sono in un centro identificato, noi abbiamo visto solamente il console, l'ambasciatore, il vice ambasciatore questa mattina poco prima di partire dall'aereo, quindi è importante che ci sia l'attenzione di tutti i media in questo momento per avere un attimo di focus su queste persone, è fondamentale. Noi siamo stati tutto il tempo insieme a tutti quanti la componente della flottiglia, siamo stati dentro questo centro dove ci hanno schedato, monitorato, controllato, siamo montati su dei furgoni per andare al carcere, poi siamo stati prelevati da questi furgoni, ci hanno fatto una fotografia, ci hanno rimesso su questi furgoni, io ero con 22 persone, nessuna di nazionalità italiana. Ci hanno riprelevato, ci hanno fatto fare una dichiarazione che stavamo bene perché stavamo bene, poi ci hanno rimesso nel furgone, poi ci hanno riprelevato e ci hanno messo un altro furgone e siamo andati via.
Secondo informazioni che arrivano dalla squadra legale italiana della flottiglia, l'intero gruppo di centinaia di attivisti e attiviste sarebbe rimasto per ore senza cibo né acqua, almeno fino alla serata di ieri. La prospettiva è quella di un'espulsione collettiva, ma le persone che si rifiuteranno di ammettere per iscritto di essere entrate illegalmente in Israele rischiano di essere processate. Oggi intanto è stato pubblicato un video in cui si vede il ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir che davanti a decine di tra le persone arrestate e sedute a terra di fronte a lui le accusa di terrorismo. In chiusura è morta a 97 anni Vera Vigevani Gliarak, giornalista e attivista ebrea di Milano, scappata in Argentina da bambina a causa delle leggi razziste approvate dal regime fascista, divenne poi una delle madres de Plaza de Mayo. Sua figlia Franca fu sequestrata durante l'ultima dittatura nel paese sudamericano e divenne una desaparecida. Il suo corpo non fu mai ritrovato. In questa intervista con Sara Milanese, Vera Vigevani Gliarak sottolineava il parallelo tra le due vicende che hanno segnato drammaticamente la sua vita.
Allora, queste due storie fanno sì. Anzitutto dimostrano che quello che è accaduto una volta può tornare ad accadere. E poi ci sono tante analogie, anche diversità, perché sono tempi diversi, paesi diversi. Però ci sono le analogie. Per esempio, nei campi di concentramento argentini, sì, invece del nome portano un numero, portavano un numero, come nei lager. E ci sono moltissime torture e anche cercano di annientare tutto, annientare l'identità, la personalità. E però questo noi sentiamo che l'essere umano ha una forza tale da superare questo altro crimine di lesa umanità che è lo sterminio, la vita.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.